Tra storia e folklore, tra economia e tradizione, tra ricchezza e povertà, lunga è la storia del contrabbando al di qua e al di là della frontiera, una frontiera che ha la storia e la politica, che la storia e la politica hanno trasformato e consolidato tra l'Italia e la Svizzera, tra le terre della Lombardia, il Piemonte e quelle del Ticino e del Grigione italiano, una frontiera attraverso territori uniti da una sola cultura ma divisi da un confine che la nascita nel 1861 dello Stato unitario italiano renderà sempre più definitivo. Definitivo dal punto di vista politico, ma estremamente permeabile, persino poroso, anche grazie al fenomeno del contrabbando. Benvenuti da Nicola Colotti al microfono per questa edizione di Mille Voci, in questa mattina in cui abbiamo insomma voluto dedicare l'intera giornata, la Rete 1 ha voluto dedicare la giornata alla musica italiana, ma nell'ambito della settimana speciale che la RSI dedica alla lunga storia dei legami tra Svizzera e Italia nel 150esimo della nascita dell'Unità d'Italia. Un progetto che coinvolge radio, televisione e internet. E vi segnalo dunque anche il nostro sito www.rsi.ch/di qua e di là, scritto in una parola unica, senza accenti, dove trovate anche la lista di tutte le trasmissioni attinenti a questo progetto definito crossmediale, perché riguarda appunto la radio, la televisione, internet. Non solo di musica, dunque, vogliamo parlare con i nostri ospiti, anche se tra loro c'è anche un collega musicologo che aiuterà con gli altri interlocutori ad evocare suoni, atmosfere, memorie che dal passato ottocentesco ci riportano fino agli anni 70 del XX secolo e oltre. Basterebbero parole come spallone o bricolla per farci tornare in mente un tempo lontano che ancora oggi colpisce l'immaginario collettivo, appunto al di qua e al di là della frontiera, quella appunto tra l'Italia e la Svizzera. E vi presento dunque i nostri ospiti, i nostri interlocutori. Qui in studio con me ci sono Adriano Bazzocco, storico, ricercatore all'Università di Zurigo. Buongiorno, bentrovato.
Buongiorno.
Martin Kuder, storico, anche lui, che è vice responsabile, ma mi corregga se sbaglio, della redazione italiana del dizionario storico della Svizzera. Buongiorno.
Giusto, buongiorno.
Martin Kuder. Marco Marcacci, storico, che è già stato numerose volte nostro interlocutore e ospite anche per trasmissioni che abbiamo fatto in esterna. Buongiorno e ben ritrovato.
Buongiorno.
Marco Marcacci. E poi appunto il collega Pietro Bianchi, musicologo. Perché abbiamo invitato Pietro Bianchi? Buongiorno Pietro, grazie di essere con noi. Perché Pietro Bianchi, essendo appunto un musicologo, un etnostorico musicologo, insomma le definizioni sono amplissime, ebbene, gli ho chiesto di darci una mano anche a rievocare musicalmente questa categoria storica che non è facilmente definibile del contrabbando, perché tanta memoria ha lasciato anche a livello musicale, vero?
Sì, quasi un'aura di romanticismo, ecco. Ma gli spalloni era gente molto amata dalla gente, dal popolo ticinese. Noi non avevamo niente contro di loro, anzi avevamo tutto interesse a esportare le merci che loro portavano in Italia.
Dunque, tre storici e un musicologo per rivivere la complessa stagione del contrabbando che, come diceva Pietro Bianchi, ha lasciato anche un'aura di romanticismo, però poi è diventata un fenomeno sociale, un fenomeno economico, anche culturale, insomma, che ha attirato soprattutto in questi ultimi anni l'attenzione della ricerca storica a vari livelli. Mi verrebbe voglia di cominciare chiedendo come mai questo rinnovato interesse per il fenomeno del contrabbando. Magari comincio proprio da Adriano Bazzocco, poi sentiamo anche Martin Kuder.
Sì, è vero, c'è un rinnovato interesse sotto diversi punti di vista, sia nell'ambito della ricerca scientifica, sia anche sono stati pubblicati tanti libri di memorie recentemente. Secondo me questa rivisitazione così intensa del contrabbando è dovuta ai processi di globalizzazione in atto e all'allentamento delle frontiere. Siccome la frontiera va a scomparire, c'è una specie di spinta a riappropriarsi di un tratto identitario forte che riguarda le regioni di frontiera, ad esempio il contrabbando.
Martin Kuder, che è un giovane storico che ha curato per l'Archivio Storico Ticinese, ma poi in realtà è un riassunto di un'opera più generale, un aspetto molto specifico del contrabbando, poi ne parliamo. Ecco, un giovane storico come lei, come mai ha trovato così fonte di ispirazione nel fenomeno del contrabbando?
Ma devo dire che sono arrivato abbastanza per caso a questo tema. Io stavo conducendo una ricerca più ampia sui rapporti economici tra Italia e Svizzera dopo la Seconda Guerra Mondiale e mi sono accorto, comparando le statistiche svizzere con quelle italiane, che c'era qualcosa che non quadrava. In sostanza, dalla Svizzera si esportava tantissime sigarette verso l'Italia, ma dall'Italia non se ne importava quasi per niente, per cui c'era qualcosa che non quadrava. E poi altri documenti che ho trovato nei vari archivi italiani e svizzeri mi hanno fatto capire che insomma si tratta di un fenomeno molto, molto importante anche proprio sotto il profilo economico. Però diciamo ci sono arrivato appunto, come dicevo, piuttosto per caso.
Beh, è stato un bel caso, perché poi i dati che emergono dalla sua ricerca, che si intitola appunto quella pubblicata nel quaderno dell'Archivio Storico Ticinese, sigarette, orologi e caffè, le esportazioni di contrabbando dalla Svizzera all'Italia dal 1945 al 1970. Dopo le chiederò anche il perché la scelta di questo periodo, che cos'ha di così importante. Invece a Marco Marcacci il compito di fare un po' il generalista, lo storico più generalista, ed è la persona adatta a cui chiedere come mai il contrabbando ha avuto a un certo punto anche questa aura di romanticismo che rimane. Io ho evocato appunto le parole spallone, bricolla, eccetera. Poi in realtà la ricerca storica scarnifica un po' questo aspetto più romantico e scopre che sotto ci sono anche interessi molto molto concreti. Insomma, da dove viene questa aura di romanticismo legata al contrabbando?
Beh, viene probabilmente dal fatto che il contrabbando è stata in fondo una forma di collaborazione transfrontaliera tra le popolazioni locali da una parte e dall'altra della frontiera, cioè ognuno ci trovava il proprio tornaconto, gli svizzeri perché in generale vendevano merce, e gli spalloni perché praticavano il contrabbando e quindi ricevevano qualcosa in cambio sotto forma di un reddito che integrava spesso, diciamo, redditi che erano modesti se non miserevoli, e quindi si è creata un po' questa aura mitica intorno a un'attività che si sapeva che era illegale, però nella mentalità, diciamo, nello spirito di chi lo praticava, delle popolazioni di frontiera, era considerato un'attività lecita, era uno di quegli effetti tipici che produce la frontiera, cioè quando c'è una frontiera ci sono delle forme di collaborazione o di scambio al di là della frontiera, alcune sono legali, altre sono illegali, ma in questo caso era un'illegalità che era tollerata, che era assunta come una cosa lecita da parte di chi la viveva, diciamo, nelle zone di frontiera.
Nascono anche delle forme in sostanza di solidarietà transfrontaliera, cioè quasi come dire una comunanza anche tra persone che in fondo, e adesso qui le chiedo a loro un aiuto, facciamo un po' di storia, in fondo il contrabbando quando nasce in un momento in cui le terre della Svizzera italiana e le terre della vicina Lombardia hanno in qualche modo dei legami anche di povertà o perlomeno di necessità di collaborare economicamente.
Beh, ci sono, a seconda dei periodi, le forme e l'intensità del contrabbando sono state diverse. Forse la prima ondata di contrabbando nel Ticino moderno è legata all'epoca napoleonica, cioè quando Napoleone impone un blocco delle merci inglesi, diciamo, come forma di boicottaggio degli inglesi, si riteneva che dal Ticino si praticasse, diciamo, un contrabbando, cioè si tentasse di aggirare questo divieto, e fu il motivo per il quale nel 1810 il Ticino fu occupato dalle truppe italiane. Uno dei motivi era anche quello di reprimere il contrabbando. Poi il contrabbando riprende, diciamo, in grande stile soprattutto dopo l'unità italiana, quando lo Stato italiano si serve di monopoli e di tasse su un certo numero di beni di largo consumo, per cui conviene contrabbandarli per sfuggire, diciamo, a questa imposizione, e qui c'è effettivamente una forma di solidarietà tra, tra le popolazioni ticinesi e le popolazioni di confine, che praticano il contrabbando anche un po' come una forma larvata di opposizione a uno Stato centrale nazionale che è visto soltanto o quasi esclusivamente come uno Stato che impone delle imposte e delle tasse. Ecco.
Adriano Bazzocco, lei si è occupato appunto del contrabbando anche dal punto di vista della ricerca storica. Lei che opinione si è fatto degli effetti che questo commercio, sostanzialmente illegale, che però appunto aveva forme di solidarietà, di reticoli che si creavano attraverso questa frontiera che io ho definito porosa, ma alla fine nel tessuto sociale della Svizzera italiana e della Lombardia, che cosa sedimenta attraverso il contrabbando? Una solidarietà che poi si tramanda da una generazione all'altra anche?
Ma diciamo, si creano tante reti tra persone di qua e di là del confine, tanti momenti di contatto. Però riallacciandomi a quello che diceva in precedenza Marco Marcacci, effettivamente un aspetto centrale, importantissimo, è quello della violazione delle norme sui dazi come forma di opposizione allo Stato centrale. Questo emerge tantissimo nelle fonti. Il contrabbando rispetto ad altri reati di tipo sociale, ad esempio il furto campestre, è un reato che viene praticato con un compiacimento incredibile. E perché questo compiacimento? Perché violare le norme emanate dal governo centrale significa opporsi, nella fattispecie a Roma, al governo centrale, che viene percepito appunto, come diceva Marcacci, come un'entità estranea alle comunità locali, che si fa avvertire che è presente soltanto per quando ci sono le chiamate alle leve di leva per andare a combattere, oppure per il prelievo delle tasse. E cosa ha lasciato il contrabbando sul territorio? Beh, il contrabbando ha avuto una funzione di strutturazione sociale ed economica enorme. Mi viene in mente, solo per fare un esempio, che nel Ticino, nella seconda metà dell'Ottocento, le manifatture di tabacco si impiantano lungo il confine, sia probabilmente per attingere a manodopera a basso costo, ma anche per essere vicini a questo canale di sbocco supplementare molto importante.
Poi ci sono anche questo magari lo chiediamo a Martin Kuder, lei ricorda anche la presenza del caffè come elemento del contrabbando che lascia dei segni molto concreti nel territorio, in questo caso forse più che il Ticino si parla del Grigione italiano, giusto?
Sì, esatto, si tratta principalmente, anzi quasi esclusivamente della Valposchiavo. La cosa interessante è che si impiantano talmente tante torrefazioni di caffè nella fascia di confine e il contrabbando è talmente intenso che le autorità, a un certo punto le autorità svizzere, devono regolamentare il fenomeno, cioè ai contrabbandieri viene impedito di varcare la frontiera tra le 10 di sera e le 5 del mattino e si impone alle torrefazioni di installare dei depuratori perché i fumi, i gas di scarico erano talmente forti che le popolazioni locali non ne potevano più e quindi protestano.
Quindi Martin Kuder, per farci capire bene, i contrabbandieri portano il caffè alle manifatture oltre confine, quindi in territorio italiano, e in Valtellina si sente questi fumi che ammorbano l'aria di torrefazione del caffè?
No.
Non proprio così, no.
No, praticamente le torrefazioni sono in territorio svizzero principalmente. Okay. Il caffè lì prodotto poi viene esportato appunto verso la Valtellina. Però appunto questa attività produttiva è talmente intensa che appunto la popolazione locale poschiavina protesta perché appunto crea notevoli disagi.
E abbiamo citato dunque il contrabbando legato al caffè, poi ci sono le sigarette, poi ci sono altri generi che verranno più avanti, insomma, che fanno parte del contrabbando, anche gli orologi. C'è un aspetto interessante, abbiamo parlato di quali sono in fondo le motivazioni che in qualche modo spingono i territori italiani ad essere così solidali in questo commercio per così smarcarsi in qualche modo dal potere centrale italiano. Qual è invece l'interesse svizzero nel contrabbando? E da questo punto di vista Martin Kuder ha fatto delle ricerche molto minuziose e ha scoperto delle cose molto interessanti, soprattutto diciamo nella fase dopo la Seconda Guerra Mondiale.
Esatto, appunto premetto che la mia analisi riguarda il secondo dopoguerra e più precisamente gli anni dal 45 al 70. Quello che ho potuto constatare è che le autorità svizzere sono diciamo compiacenti o complici, a seconda di come ci si vuole esprimere, insomma, perché l'imposta sul tabacco che gravava sulle sigarette contrabbandate andava interamente a beneficio della VS, quindi diciamo il contrabbando di sigarette contribuiva in maniera comunque sostanziale agli introiti della VS. Diciamo per la fine degli anni 60 si può quantificare che il contrabbando di sigarette rende circa il 4-5% delle entrate totali della VS, si parla comunque di centinaia di milioni di franchi di allora.
Nonostante questo anche le proteste da parte italiana, no? Che cerca in qualche modo di fare pressione anche sulle autorità svizzere.
Esatto, però la Svizzera su questo fronte non cede, anche perché diciamo il contrabbando è considerato un'infrazione di natura amministrativa e per questo motivo, per ragioni anche di principio, la Svizzera non collaborava e non collabora tuttora, insomma, con gli stati esteri.
C'è stato un momento invece in cui, allora qui stiamo parlando di un contrabbando che in qualche modo è unidirezionale, cioè dalla Svizzera verso l'Italia, però c'è stato anche un momento in cui si è invertito il flusso, magari chiedo ad Adriano Bazzocco, c'è stato un momento in cui arrivava anche dall'Italia qualcosa, e questo soprattutto nel frangente, diciamo, più drammatico a cavallo della Seconda Guerra Mondiale?
Sì, c'è stato un momento, diciamo, soprattutto dall'estate del 43 fino a circa la fine del 46, in cui la direzione di marcia del contrabbando si è invertita. La ragione è il crollo verticale della lira italiana in Italia. Basti pensare che se a fine luglio sul mercato nero della valuta in Italia con un franco si acquistavano 27 lire, dopo lo sbarco degli alleati in Sicilia il cambio va a un franco a 50 lire per poi precipitare fino a 240 lire. Questo significa che i contrabbandieri italiani incominciano a portare in Svizzera tutto quello che riescono a smerciare sul mercato svizzero. Ora, siccome sul mercato svizzero c'è carenza di beni come il riso, perché durante la Seconda Guerra con il razionamento si è puntato soprattutto sulla patata, insomma su prodotti agricoli che potevano essere coltivati da noi, a quel momento i contrabbandieri italiani iniziano a esportare in massa verso la Svizzera riso e anche svariati altri beni, ma soprattutto riso. Se vuoi posso dare un paio di dati per quantificare questo fenomeno veramente impressionante. Tra gennaio e ottobre del 44 sono sequestrate 52 tonnellate di riso e redatti 5.000 verbali. Questi dalle guardie svizzere, perché durante la Seconda Guerra Mondiale le guardie svizzere hanno iniziato a reprimere questo fenomeno, visto che si controllava la frontiera. Nel 45 le tonnellate sequestrate sono state 115 per 9.154 verbali. Ora, se noi prendiamo come cifra oscura delle merci, cioè se consideriamo un rapporto di 1 a 10, mettiamo, cioè un contrabbandiere acciuffato per 10 che riescono a farla franca, questo significa una circolazione di svariate decine di migliaia di transiti e svariate centinaia di tonnellate, quindi un fenomeno veramente molto importante.
Verrebbe da dire il riso abbonda sulla bocca dei contrabbandieri, o perlomeno sulla bocca del contrabbando. Un riso e un'evocazione anche magari più leggera, più musicale, ma allora qui chiedo aiuto a Pietro Bianchi, insomma, si parla di derrate alimentari, di cose sì, molto sì. Concrete, il tabacco, le sigarette.
Allora, ci sono poche canzoni popolari che parlano proprio di quanto costa, però ce n'è qualcuna, no? Io ho fatto una rapida ricerca, io sono Patrizio Di Arogno, dunque insospettabile da questo punto di vista, però uomo di frontiera, non se ne non può più lì
partire. Sei a un tiro di schioppo,
un tiro di schioppo dall'Italia. E mi sono accorto che noi cantiamo le stesse canzoni di qua e di là dalla frontiera. Questo è molto importante. La canzone che sentiremo adesso, che è la ballata dei cinque fratelli, viene cantata sia di qua che di là dalla frontiera. Io mi ricordo di aver visto ancora gli Spalloni, posso dire anche dei dettagli che sono abbastanza coloriti, quando andavo in vacanza sul Gesero arrivava una jeep delle suore della Calanca, che portava le bricolle già fatte, e gli Spalloni adattavano con filo e ago delle bretelle alla loro misura e partivano sotto i nostri occhi, nemmeno di notte, cioè andavano proprio, io penso che fossero d'accordo anche coi finanzieri, no? In qualche maniera.
Pietro, che è superfluo dirlo, però per chi non dovesse saperlo, sì, spieghiamo che cos'è uno spallone e che cos'è una bricolla, perché allora, tutti lo sanno.
La bricolla, anzi nella canzone che sentiremo, viene anche quantificata, perché la bricolla che ho lasciato valeva 100.000 lire, dunque vuol dire che quella bricolla lì, 40 kg di stanghe di sigarette, costava, cioè rendeva 100.000 lire. Sentiva il famoso alt, no?
Voleva dire lasciare il sacco di juta con dentro tutte le sigarette.
Alt e mola, no? E il comando della finanza era alt e mola, no?
Cioè fermati e lascia carico.
Io credo che di morti non ne sono mai scappati, però gente che ha dovuto mollare la bricolla, ce n'è stata tanta, no? Io proporrei di sentire questa famosa canzone. Io qui la interpreto con Roberto Maggini e il clown Dimitri, dove il confine viene definito il Monte di Comino, perché loro vivono nelle Cento Valli, e lì appunto lo Spallone passava dal Monte di Comino, ma a Rogno, dove era nato mio padre, lo si cantava con il confine Sasgordona. Il Sasgordona era appunto il passo che si faceva per andare sul lago di Como.
E allora ascoltiamo il brano.
Eravamo in cinque fratelli e abbiamo deciso di far contrabbandiere su e giù per i sentieri, e la bricolla noi abbiamo portato. Su e giù per i sentieri, e la bricolla noi abbiamo portato. Il primo passo che noi abbiamo fatto, abbiamo salito il Monte di Comino, e la finanza gridava alt e mola, e la bricolla noi abbiamo mollato, e la finanza gridava alt e mola, e la bricolla noi abbiamo mollato. Il primo colle che noi abbiamo portato sia il valore di 100.000 lire, e alla finanza le manderemo a dire che gli altri quattro noi li abbiamo salvati. E alla finanza le manderemo a dire che gli altri quattro noi li abbiamo salvati.
Alt e mola grida la finanza. Bella questa canzone, perché proprio fa sentire questa atmosfera. Ma la finanza, che appunto diceva Pietro Bianchi, forse qualche volta non c'era scappato, ma in realtà c'è scappato il morto in qualche occasione, purtroppo, perché poi la finanza italiana in certi momenti è stata anche particolarmente assidua nel cercare di fermare questo commercio. Adriano Bazzocco.
Sì, ci sono scappati anche dei morti e anche durante la Seconda Guerra Mondiale sono stati uccisi dei contrabbandieri diversi dalle guardie svizzere, bisogna ricordarlo. Sull'ordine, adesso non ricordo i dati a memoria, ma potrei dire 20, 30, 40, insomma, e anche numerosi ferimenti. Tant'è vero che le spese, ricordo alla fine del 1937, le spese per ricoverare i contrabbandieri feriti negli ospedali ticinesi era diventata una voce di spesa molto importante che destava anche preoccupazione. Però volevo dire anche una cosa riferendomi a quello che lei diceva prima, il riso abbonda sulla bocca dei contrabbandieri. Ci tengo a precisare una cosa, non è vero, non deve passare l'idea che in Italia ci fosse una grande disponibilità di beni alimentari e di riso e in Svizzera ci fosse della penuria e questo ha messo in moto questo flusso. No, il paradosso è che quel riso era molto, ma molto più necessario alle popolazioni italiane letteralmente ridotte alla fame che alle popolazioni svizzere che se la sono cavata piuttosto bene durante la Seconda Guerra Mondiale.
Quindi si vive cosa di una semplice, cioè di una mera speculazione economica, sostanzialmente per fare soldi che avviene questo commercio?
Crea una spirale, un ciclo vizioso, perché il contrabbandiere esporta in Svizzera dei beni molto necessari, strettamente necessari alle popolazioni italiane, ma semplicemente per ottenere in cambio il franco svizzero, che ha un valore stratosferico in Italia e viene appunto rivenduto dopo in Italia il franco svizzero, in cambio si ottengono delle lire inflazionate. Ma in questo modo si sottraggono alla propria popolazione dei beni necessari, perché con i beni ottenibili tramite tessera di razionamento in Italia non si campa, proprio non si campa minimamente, non si riesce a ottenere ma nemmeno la metà dello stretto necessario per campare. Allora le popolazioni devono rivolgersi al mercato nero dove i prezzi sono stratosferici e sono letteralmente ridotti alla fame. L'Italia del 43, 44, 45 è un paese in ginocchio, in crisi totale, affamato.
E quindi forse più che il riso è il pianto che abbonda in questo caso di fronte appunto allo sconvolgimento della guerra, alle necessità, ma anche di ben altra cosa sarà invece quello che accade dopo la guerra. Allora Martin Kuder, visto seguendo il filo anche della sua ricerca, la situazione cambia dopo la Seconda Guerra Mondiale, questo contrabbando diventa più sofisticato, cambiano anche le merci che vengono contrabbandate.
Sì, il contrabbando soprattutto conosce una vera e propria esplosione sul piano quantitativo, soprattutto negli anni 60. Diciamo che si passa da un contrabbando fatto di spalloni, diciamo appunto con un'aura che possiamo definire romantica, si passa a un contrabbando diciamo di carattere industriale, perché alla fine degli anni 60 il contrabbando vale il 25% delle esportazioni svizzere verso l'Italia. Insomma, si parla per le sole sigarette nel 1970 di 400 milioni di franchi di allora, che tradotto in franchi di oggi sarebbe più di un miliardo, per cui veramente siamo di fronte a cifre enormi che generano introiti suppongo altrettanto elevati. Naturalmente quello che ho constatato io è il semplice valore delle esportazioni all'interno delle statistiche, diciamo è molto più difficile, non mi sono occupato di questo, quantificare poi le ripercussioni che queste esportazioni hanno sul territorio, però un dato di fatto assolutamente certo, cioè che il contrabbando, come dicevo prima, negli anni 60 appunto diventa una vera e propria industria.
0848 030707, il nostro abituale numero di telefono se volete intervenire. Stiamo parlando del contrabbando, stiamo cercando anche di dare, come dire, l'immagine non soltanto romantica, però cerchiamo di fare anche un excursus etnomusicale grazie alla presenza di Pietro Bianchi. Abbiamo ascoltato prima un brano, poi magari ne possiamo risentire un altro. Dopo volevo sentire un attimo anche Marco Marcacci fare una considerazione più generale su quanto stiamo dicendo, però prima magari do la parola a un'ascoltatrice che è già in linea. Gabriella, buongiorno.
Buongiorno.
Dica.
Io telefono dalla Mesolcina. Ascoltavo la vostra trasmissione e mi è venuto in mente che mia mamma ha fatto dal 39 praticamente al 45 alla contrabbandiera. riceveva questi spalloni, so che arrivavano anche a gruppi di 40 a portare riso, salame, portavano di tutto. E alla fine del 45, quando la guerra è finita il 25 d'aprile, mi sembra, del 45, è arrivato un gruppo di contrabbandieri e c'era un ragazzo che aveva un bellissimo anello. Io avevo 13 anni allora, faccio poi lei i calcoli, però mi era stata impressa questa cosa, che e loro dicevano che era l'anello della Petacci. Mia mamma, che sapeva un po' come erano questa, aveva un po' paura, perché le avevano chiesto 200 franchi. 200 franchi in allora, che il mio papà era sempre militare, non c'erano. Allora la mamma ha detto sarà un anello delle sorprese, no? Solo che è arrivata una persona in casa nostra che forse ha capito il valore di questo anello e l'ha ritirato lui.
E quindi allora, quell'anello è scomparso?
Un momento, dopo lui è andato a Bellinzona a farlo stimare e alla sera l'ha venduto subito a una famiglia facoltosa.
Gabriella, grazie per questo ricordo.
500 franchi.
Grazie perché ci ricorda quanto in fondo anche gli eventi drammatici legati alla guerra poi ci riportano le piccole cose, anche i piccoli oggetti, che poi sia appartenuto o no alla Petacci, magari sarà la cosa difficile, sarà tutto da verificare. Però è comunque prezioso il suo racconto e la ringraziamo di avercelo insomma regalato. Grazie,
ecco.
Gabriella.
Prego.
C'è anche Carmen in linea che vuole intervenire. Buongiorno signora.
Sì, buongiorno.
Dica.
Io sono di Arogno, anch'io.
E allora, compaesana di Pietrobianchi.
Come?
Compaesana di Pietrobianchi.
E tra l'altro lo conosco anche un po' tramite mio marito, così lo conosco. E, comunque io abitavo sulla strada che va a Lanzo d'Intelvi, dove c'è la sorgente con la Madonnina. E proprio sotto c'era sulla strada sempre, un'osteria con un marciapiede. E io da bambina vedevo questi giovanotti che scendevano appunto dalla Valle d'Intelvi a piedi e si sedevano su questo marciapiede e si cucivano le scarpe di corda sopra le loro scarpe. E poi prendevano queste bricolle, questi pacchi, ma io non sapevo all'epoca cosa contenessero, poi mi era stato spiegato, e questi pacchi ricoperti di corda e passavano, venivano per un pezzo sulla strada e poi passavano per un sentiero che c'era lì vicino a casa, passavano su questo sentiero e andavano su poi per la montagna.
E sa cosa trasportavano, signora? Avevi idea di che cosa?
Trasportavano sigarette.
Sigarette.
Sì, poi mi era stato detto che trasportavano queste scatolone piene di sigarette.
Ma poi quando si andava in Italia a quei tempi si vedevano vendere queste sigarette per strada. Cioè le Marlboro svizzere venivano vendute per strada. Io mi ricordo benissimo.
E questo è veramente un ricordo che mi è rimasto proprio perché da bambini poi queste cose colpiscono anche di più e quindi è veramente una cosa che mi è rimasta, ogni tanto ci penso, dico mamma mia che vita.
Tra l'altro quella sorgente è un posto meraviglioso, è lì dove faccio il mio pellegrinaggio ogni volta.
Ah, ecco, anch'io ogni tanto perché sono sempre molto legata ad Arogno.
Ed è bello poter risvegliare questi ricordi perché sono poi vissuti realmente, forse...
le dirò con un po' di nostalgia ogni tanto.
Con un po' di nostalgia immagino,
perché,
anche perché...
Sì, una mamma, una zia piuttosto anziani che passano i 90, c'è mio fratello lì che poi è il sindaco anche tra l'altro, ma comunque con veramente un po' di nostalgia.
Carmen, veramente. Grazie di averci ricordato la sua esperienza, ci sono anche altri ascoltatori che vogliono magari intervenire,
certo.
Grazie.
Buona giornata, un saluto al signor Bianchi.
E rimanga con noi comunque, certo, ad ascoltarci.
Certo, sì. Arrivederci.
Arrivederci, grazie Carmen. Marco Marcacci, prendiamo la storia minuta e facciamone magari una considerazione più generale. Proprio prendendo la frontiera come punto di riferimento, è una frontiera che divide ma che unisce. Allo storico cosa suggeriscono queste testimonianze?
Beh, queste testimonianze corrispondono benissimo all'immagine popolare del contrabbandiere, del contrabbando, c'era, era evidente in queste testimonianze, c'è cioè una partecipazione, una solidarietà direi tra le popolazioni da una parte e dall'altra del confine, forse anche questa specie di aura, un fondo di sfidare un po' la legge praticando diciamo un genere di commercio che era considerato illegale ma diciamo lecito per chi lo praticava. Considerazioni più generali, siamo di fronte a fenomeni tipici delle frontiere, cioè dove ci sono le frontiere ci sono anche delle collaborazioni transfrontaliere, cioè per riprendere lo schema che è stato popolarizzato dalle nostre parti, per esempio dalle ricerche del professor Remigio Ratti, che si è molto occupato di queste questioni, che dice giustamente la frontiera era in principio stata messa come una barriera per separare, però diventa anche un filtro in cui certe cose passano, altre no, e crea anche diciamo delle zone di collaborazione tra le popolazioni, tra le economie da una parte e dall'altra della frontiera. Questo però non deve far dimenticare anche altri aspetti diciamo decisamente meno romantici del contrabbando, come l'illustrava prima Martin Kuder, per esempio, a proposito di questo contrabbando di sigarette che diventa veramente un'organizzazione industriale. Se poi si pensa che in fondo il fumo è estremamente nocivo, voglio dire,
sì, abbiamo non è che... si è un po' lucrato su un bene negativo, certo.
Diciamo, su una droga legale, contrariamente ad altre che sono illegali. Ecco.
Dopo con Pietro Bianchi ci facciamo dare ancora uno stimolo musicale. Adesso vedo che ci sono anche diversi ascoltatori che vogliono intervenire, allora chiedo loro di essere per quanto possibile sintetici. Dora e poi Renzo. Dora,
sì, buongiorno.
Buongiorno, dica.
Io vorrei dire che ero bambina, sono nata nel 42, parlo del 45, del 44. Mio papà, io abito a Rovio, e mio papà andava sul Generoso a fare contrabbando.
Ah, ecco, quindi insomma...
Sì,
poi...
lui portava fuori da mangiare prosciutto e cose varie e rientrava coi copertoni.
Ah beh, servivano anche quelli, soprattutto in quel momento, insomma.
In quel momento,
quindi
sì.
Si faceva un commercio, una sorta di baratto, insomma.
Sì, non solo lui, eh.
Chiaro, chiaro.
Erano in tanti.
No, è chiaro, chiaro.
Però a noi bambini era rimasto il senso di paura che gli accadesse qualcosa.
E non gli è mai accaduto nulla.
No,
ecco,
mio padre era
forte. L'importante è quello.
Però mio marito ha avuto un'esperienza più brutta. Cioè, lui è di Cabbio e... una sera vide qualcuno sdraiato per terra, coperto ma coi piedi fuori, e la nostra finanza aveva ammazzato un giovanotto per qualche chilo di riso.
Anche questo purtroppo
questo
è accaduto.
Questo è un lato triste.
Certo. Dora, grazie di avercelo anche ricordato, sì. Perché non bisogna dimenticare che ci sono state appunto anche delle vittime, lo abbiamo detto prima, infatti. Infatti. Grazie Dora di aver
prego.
Chiamato. Sentiamo anche brevemente Renzo, prego.
Sì, buongiorno.
Buongiorno,
allora. Io ho contribuito a fare le bricolle.
Ah, ecco. Ecco come si fanno le bricolle? Come le cucino?
Ormai non so se sarei ancora capace, sono passati tanti tanti anni. Andavo a scuola e nei tre mesi diciamo di pausa tra una scuola e l'altra si andava a fare questi lavoretti un mese da una parte, un mese dall'altra. E una volta sono capitato in un posto dove vendevano sigarette. E lì mi avevano insegnato a fare queste bricolle con i sacchi delle patate, in pratica.
Di Utah, sì.
Sì, esattamente.
E questo dove avveniva, Renzo? In che località? Lo possiamo dire?
A Bellinzona.
A Bellinzona.
Dopo da Bellinzona si facevano su, ma tante, se ne facevano veramente. Io stavo lì una giornata, ne potevo far su 15, 20.
Era il Passo Sagnoreo lì che si faceva.
No, cioè in diversi posti. Poi si caricava nel bussino. E si andava verso la Valle Morobbia, si andava verso Ponte Tresa, si andava verso Locarno, in diversi posti. Noi le portavamo sempre però al di qua della frontiera, cioè sempre in Svizzera.
Una sorta di istituzionalizzazione in qualche modo dello strumento.
Poteva essere questa, poteva essere una...
C'è proprio una canzone che parla del fumare, no? Se mi posso permettere di intervenire.
Certo, Pietro. Grazie Renzo.
Una delle canzoni che ho imparato frequentando la festa dei Magnani in Valcolla, c'è in cima a Valcolla c'è il passo che lega con Cavagna, e addirittura famiglie di qua e di là si sono poi sposati i Cavagnon con Nicoletta, no? E frequentando questa festa ho imparato la canzone Fumar la pipa. Fumar la pipa è una canzone interessante perché nasce nelle Cinque Giornate di Milano come canzone contro il bando austriaco di non fumare sigari che fossero fuori dal monopolio austriaco, appunto. E dunque Fumar la pipa non è sembra strano cantare una canzone oggi così, perché adesso è proibito fumare dappertutto, anche qui all'RSI tra l'altro, no, io che sono un consumatore di sigari cubani mi sembra a volte di essere un fuorilegge anch'io, no? Però Fumar la pipa allora era una canzone contro l'Austria, no? Possiamo sentirla,
possiamo ascoltarla allora, sì.
Lo disse Bordolo che me l'ha data. Fumano i ricchi e gli operai, soltanto pochi non fuman mai. Cimba la pala cimba, cimba la pala cimba, uba 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 uba, uba 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 uba. Cimba la pala cimba, cimba la pala cimba, uba 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 uba, sol fumatore. Anni quando fumai la prima volta mi ubriacai, ed ora fumo da gran signore, son fumatore, son fumatore. Cimba la pala cimba, cimba la pala cimba, uba 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 uba, uba 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 uba. Cimba la pala cimba, cimba la pala cimba, uba 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 uba, son fumatore. Ora che vecchio son diventato, la bella pipa non ho mollato. Fumerò sempre, fumerò ancora, son fumatore, son fumatore. Cimba la pala cimba, cimba la pala cimba, uba 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 uba, uba 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 uba.
Sembra quasi di sentire il fumo della pipa, la fragranza del fumo della pipa, che ci dà questa immagine molto, molto popolare, molto popolaresca, no? Sì. del contrabbando.
Effettivamente molte canzoni hanno un senso, ecco, a volte non sappiamo il senso delle canzoni. Per esempio la Violetta che si canta da noi, la Violetta è la Lombardia e il So Jing Jing è l'imperatore d'Austria. Dunque canzoni che a volte non si sospetta abbiano un background storico, ce l'hanno tutte.
Marco Marcacci, quello che dice Pietro Bianchi serve anche da spunto per ricordare che in fondo si è detto il contrabbando è un fenomeno sociale che ci rimanda a un legame transfrontaliero con dietro però delle strutture che incombono, e allora se non è Roma contro la quale in qualche modo ci si ribella violando le regole doganali, c'è addirittura anche l'Austria contro la quale in qualche modo ribellarsi, e nascono delle solidarietà transfrontaliere, forse ancora prima della nascita dello Stato unitario nel 1861.
Sì, prima dello Stato unitario italiano effettivamente c'era una forte solidarietà tra Ticino e Lombardia, perché l'Austria che governava la Lombardia e il Lombardo-Veneto era anche, diciamo, una minaccia per il Ticino, soprattutto dopo che il Ticino aveva scelto, diciamo, una via democratica e liberale dal punto di vista costituzionale. Era una spina nel fianco per la Lombardia austriaca, come lo sarà più tardi per l'Italia fascista. Quindi questo, diciamo, rafforzava un senso di solidarietà dalle due parti della frontiera.
Attraverso appunto i beni del contrabbando, e quindi abbiamo citato le sigarette, il caffè, poi c'è anche il pane, che è poi il pane Caffè e sigarette è il titolo di una serata che voi avete tra l'altro organizzato come storici. Allora ci dica lei esattamente di che cosa si tratta, perché è un'occasione per tornare anche qui sul contrabbando dal punto di vista storico.
Sì, è un'occasione per parlare anche di forme di collaborazione di commercio che non sono di contrabbando, cioè che sono lecite. È una serata che si terrà lunedì prossimo, 5 dicembre, al Teatro Sociale di Bellinzona, in collaborazione tra il teatro e la rivista Archivio Storico Ticinese, intitolata appunto Pane, Caffè e Sigarette, traffici leciti e illeciti attraverso la frontiera lombardo-ticinese tra 8 e 900. Si parlerà di contrabbando, ma si parlerà anche di commercio legale, soprattutto di approvvigionamenti, perché bisogna ricordare che durante l'Ottocento il Ticino dipendeva per l'approvvigionamento in grani, quindi indirettamente in pane, strettamente dalla Lombardia e dall'Italia in generale.
E quando si parla di commerci, diciamo, leciti, o dove si può trovare forme di guadagno, come dire, parallele, Martin Kuder, mi viene in mente che lei nella sua ricerca mette a risalto anche un settore importante per l'economia svizzera, che è quello orologero.
Sì,
è un po' più complessa la situazione, ma cerchiamo di riassumerla brevemente.
Sì, è un aspetto curioso, anche piuttosto interessante, diciamo. Brevissimamente, le esportazioni di orologi verso l'Italia avvengono anche attraverso il contrabbando, e la cosa interessante da questo punto di vista, appunto, che le ditte svizzere che producevano orologi non esitano in fondo a danneggiare la propria rete di distribuzione ufficiale in Italia pur di aumentare le proprie vendite. Insomma, l'importante era vendere, poi diciamo il destinatario era di secondaria importanza.
Adriano Bazzocco, invece, l'ultima fase del contrabbando, cioè passati i tempi d'oro, quelli insomma fino agli anni 70, quando c'era ancora la convenienza anche per il cambio, e dopo, come dire, il flusso si inverte, insomma, cambia qualcosa nella storia dei rapporti anche economici tra la Svizzera italiana e l'Italia.
Sì, diciamo che cambiano i beni. Si passa a valuta, a droga, cambiano anche gli attori, c'è un'accentuazione dei tratti criminali e poi soprattutto c'è una perdita del radicamento sociale, c'è una rimozione del radicamento sociale. Il contrabbando non è più avvertito come qualcosa di popolare, qualche cosa non riprovevole, ma come qualcosa di losco e di criminale.
E questo aspetto, che è un aspetto appunto anche un po' inquietante, perché come dice Martin Kuder siamo di fronte all'industrializzazione, ma quasi alla criminalizzazione del fenomeno del contrabbando. E allora, e sono le battute conclusive, cosa invece conservare dal punto di vista della memoria storica del contrabbando come fatto sociale, proprio per non snaturarlo pensando a forme invece molto più criminali legate al contrabbando? Che cosa dobbiamo poter conservare nella nostra memoria storica?
Ma dobbiamo fare di quello che sta avvenendo adesso una rivisitare questa pagina di storia e tenerla, custodirla, fissarla nei libri e custodirla.
Martin Kuder, che cosa anche recuperare di quello che lei ha scoperto attraverso, perché c'è anche un insegnamento attraverso tutto quello che lei ha scoperto, attraverso le sue ricerche, che insegnamento possiamo trarre in una battuta?
Ma diciamo che il contrabbando anche dalle autorità viene spesso visto come un'attività economica e quindi in quanto portatrice di profitti illecita, diciamo. Questo forse è l'aspetto più interessante che mi ha colpito nella ricerca che ho condotto.
Marco Marcacci, in conclusione, la frontiera che cosa rappresenta da questo punto di vista? Rimane sempre pur sempre un elemento di interconnessione, non di divisione.
Le due cose, cioè la frontiera è sempre qualcosa che unisce, qualcosa che divide ed è qualcosa che si cerca di rimuovere, ma in realtà si può spostare, ma togliere completamente probabilmente non ci arriveremo mai.
E poi ci dobbiamo comunque convivere e siamo comunque sempre appunto legati anche da una cultura comune, da delle tradizioni comuni, dalla musica anche, come ci ha ricordato Pietro Bianchi. Io vi ricordo anche in conclusione il nostro sito www.rsi.ch/di qua e di là, scritto in una parola unica senza accenti, dove potete trovare tra le altre cose anche racconti lasciati anche dagli stessi visitatori del sito, che possono lasciare proprio un ricordo su che cosa è stato per loro il contrabbando. C'è anche un interessante brevissimo video con lo scrittore Andrea Vitali che ricorda un po' questo scambio attraverso le due sponde dell'Ario, che serviva proprio da canale di comunicazione per le merci che arrivavano dalla Svizzera e poi venivano date ai cosiddetti smistatori. Insomma, come abbiamo detto all'inizio, lunga è la storia del contrabbando, interessante, piena di risvolti, a volte anche drammatici. Abbiamo cercato di farne così un sorvolo con i nostri interlocutori di oggi, che ringrazio, che erano Adriano Bazzocco, Martin Kuder, Marco Marcacci e il collega Pietro Bianchi, che ci ha fatto da colonna sonora. Direi che per il Mille Voci di oggi è tutto. Restate comunque in nostra compagnia con la Rete 1, perché la giornata, come abbiamo detto, è tutta dedicata alla musica italiana.